Rap, parole in effetto, quaderno di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cattiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu! Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
Ed eccoci qua, Radio Wombat, all'1359 nelle frequenze medie o mediocri, noi siamo quelli della stampa rassegnata. Ciao, ben trovati, ben trovate, ben trovatu, come si dice ad oggi. E insomma, un salutone da noi che siamo qui ai microfoni con la mission, diciamo così, di guardare la cronaca locale per fare un po' il verso ad una seria o seriosa rassegna stampa. E facciamo piuttosto una stampa rassegnata, un po' un gioco di parole per insomma mettere comunque in evidenza il fatto che in questa trasmissione quello che cercate o trovate per caso è un po' di cronaca di giornali che fanno ancora cronaca locale, quindi si parla o si parte da spunti e articoli che compaiono su La Repubblica, il Corriere Fiorentino o La Nazione, che sono poi i giornali che ancora riportano della cronaca locale della nostra area metropolitana. Qualche volta, per chi ci ascolta per la prima volta, e fare un piccolo biglietto da visita che faccio ritualmente, a volte facciamo qualche sconfinamento, qualche approfondimento, a volte ci avvaliamo addirittura in tempi di social media di quelle che sono dichiarazioni o articoli o twittate paginate Facebook o quello insomma che c'è, visto che stanno prendendo un certo peso e hanno una certa importanza dal punto di vista della comunicazione, non solo quella diciamo dell'emotività, ma anche propriamente istituzionale, perché a volte si trovano esternazioni che sono forse più veritiere o comunque significative più di alcune dichiarazioni pubbliche. Ma insomma, detto questo, andiamo un po' a mettere le mani nella cronaca locale di quella settimana passata rispetto alla trasmissione che esce questo martedì 26 di gennaio, e vorrei cominciare la cronaca di questa settimana appena passata con l'annuncio, in realtà tanto per cambiare non è un annuncio come dire unico e non sarà neanche il solo, è uno di una lunga serie anche rispetto a questo stesso argomento, di un piano urbanistico legato alla caserma degli ex Lupi di Toscana, o meglio, la ex caserma dei Lupi di Toscana. Così praticamente è nota anche alle cronache, è nota anche perché era stata più che propriamente individuata, diciamo citata nella lizza e nella lista delle collocazioni possibili e papabili per un nuovo stadio della Fiorentina, quindi insomma ha avuto spesso e volentieri il clamore delle cronache. Ce l'ha avuto per tante ragioni, credo essenzialmente perché si tratta di un'area veramente enorme da un punto di vista della metratura quadrata e anche di quella cubica che poi andrebbe ad ospitare la trasformazione. e appunto prendiamo l'articolo dalla cronaca per guardarlo e diciamo più o meno commentarlo insieme, che è quello che più o meno ci piace fare. Articolo che compare sulla Repubblica del 22 di gennaio. Il piano, 500 appartamenti nella ex caserma dei Lupi. Già dal titolo si vede insomma quello che è la cosa più evidente, più significativa e più importante. Ci saranno 500 appartamenti. L'articolo non dettaglia in maniera più che specifica quello che accadrà, però dà un'infarinatura e comunque evidentemente dà gli elementi che servono e che la giunta e coloro che stanno stilando il piano vogliono mettere in evidenza di questa operazione immensa o comunque veramente significativa dal punto di vista della metratura quadrata e delle funzioni e dello spazio urbano. Un altro pezzo della Firenze da riqualificare va incontro a nuova vita. Insomma, qui la retorica, o meglio, insomma, l'involucro giornalistico e delle parole chiave è sempre lo stesso: riqualificazione e nuova vita. 500 appartamenti poi che siano nuova vita è tutto da vedere, ma insomma, guardiamo quello che dice. Nel segno della sostenibilità, ci mancherebbe, ci hanno già messo un'altra parola importante e sono 4-5 parole chiave già nei primi due righi dell'articolo. Insomma, nel segno della sostenibilità, del social housing e del verde. Quindi insomma, qui praticamente abbiamo anteposto già tutto e messo subito le mani avanti. L'operazione sarà social, verde, sostenibile, riqualificazione e nuova vita. In 10 parole ne abbiamo messe 8 che aggettivano e descrivono o quantomeno vorrebbero dichiarare gli intenti e valutare il progetto. L'ex caserma dei Lupi di Toscana si trasformerà in un vero e proprio quartiere con la sua area da 53.000 metri quadrati. 53.000 metri quadrati, quindi, di trasformazione urbana e di piano urbanistico. Il progetto ora entra nel vivo con la partenza della valutazione ambientale strategica, VAS, approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio. Quindi qui approvata, insomma, si va a fare la valutazione ambientale strategica, non è che è già approvata, quindi si può rischiare un misunderstanding, o forse è un po' cercato e un po' voluto la dicitura che sembra che la valutazione ambientale strategica sia già approvata, ma vediamo e andiamo avanti. L'elemento centrale del progetto è l'housing sociale, che interesserà il 70% della superficie, per un totale di circa 500 appartamenti da destinare a famiglie in difficoltà. E insomma, anche qui si mette un po', come dire, la voce è quella di chi propone il progetto, se preso e spiattellato senza particolari né approfondimenti né valutazioni. Teniamo conto che il social housing, per come lo conosciamo nell'ultimo almeno quindicennio, perché appunto non è un elemento innovativo della politica urbanistica e nemmeno di quella sulla casa, fino a un certo punto va a rispondere ai bisogni di coloro che cercano alloggio, che ne hanno bisogno, perché poi se si va a guardare concretamente le tariffe e il prezzo al metro quadro o dell'acquisto e o degli affitti, non è così vantaggioso come apparentemente sembra, e spesso e volentieri queste operazioni si risolvono appunto in una combinazione dei due elementi, cioè prezzi di social housing e metri quadri destinati al social housing e metri quadri destinati al mercato, dove in realtà il social housing, la quota di alloggi destinata al social housing, costituisce la facciata comoda per vendere progetti e operazioni di riqualificazione nel segno della sostenibilità e della equità sociale, quando poi invece il grosso sia dell'operazione in termini di rapporto tra le due componenti, quella pubblica e quella privata, sia la collocazione degli edifici e degli appartamenti, quindi quelli più di pregio nel luogo o nel posto più di pregio dell'area che si va ristrutturando, e quelli a social housing nella parte meno appetibile dal punto di vista immobiliare e del mercato, sono appunto dispari e diseguali. Quindi insomma, bisognerà poi guardare concretamente il progetto e ripeto, siamo ancora alle dichiarazioni di intenti e appunto alla pubblicità, passatemi il termine, ma sembra effettivamente di leggere una pubblicità. Dopo la manifattura tabacchi e il buco di Belfiore, Santa Maria Novella e Sant'Orsola, spiega il sindaco Dario Nardella, parte un nuovo progetto di recupero e riqualificazione per una rinascita profonda della città. Ecco che la rinascita profonda della città per il sindaco è fare altri 500 appartamenti in un'area dismessa, insomma. Questo piano segnerà una decisa svolta verso il social housing, dando una forte risposta al bisogno di casa, con la destinazione di una superficie di oltre 36.000 metri quadrati. Ecco ancora, quindi, insomma, siamo sempre, lo darà risposta, sarà, poi si starà a vedere, quindi il dubbio, viste le operazioni che abbiamo conosciuto in questi decenni, è più che legittimo, tanto per ricordare solo le tante aree del piano 20.000 alloggi in affitto, insomma, che portò poi anche allo sgombero del centro sociale ex Emerson della sua sede di via Niccolò da Tolentino, giusto per ricordarlo così en passant, chi volesse e fosse curioso, se cerca 20.000 alloggi in affitto su qualunque motore di ricerca, Firenze ovviamente, arriva poi ai materiali che furono prodotti allora e che spiegavano nel dettaglio quella che fu quell'operazione, ma che in qualche modo resta significativa e emblematica di un modo di operare e di leggere le operazioni urbanistiche. Ci sembra che qui non siamo molto lontani da quello che accadde ormai quasi 20 anni fa, eppure siamo sempre al solito punto. L'articolo, appunto, come ho detto, non va troppo a dettagliare. Intanto però ci ha detto una cosa abbastanza rilevante, che sono 36.000 quadrati quelli della superficie destinata al social housing, ne restano quasi 20.000 perché l'operazione complessiva è di 53.000 metri quadrati, quindi 53.000 meno 36.000 ne restano quasi 20.000. Che altro ci sarà in quest'altri 20.000? Un passo decisivo verso la trasformazione di una grande area di ricucitura urbana per fare dei Lupi di Toscana un nuovo motore per tutto il quadrante sud-ovest della città metropolitana, anche grazie alla riqualificazione dell'area di accesso all'ospedale di Torre Galli e al completamento dello stradone di collegamento a Viale Nenni. Mettono anche qui, tanto per essere nell'ambito della pubblicità, si mette in evidenza il fatto che questa operazione costituirà il pretesto, in qualche modo sarà il volano per la viabilità nella zona, cosa che evidentemente risponde anche alle critiche che in questi anni si erano mosse intorno a questa operazione, che andava a mettere e a puntare il dito e a mettere l'accento e l'attenzione sul fatto che tu vai a realizzare 500 alloggi di social housing più quelli che ci saranno a prezzo di mercato e le altre funzioni, si prevede un carico abitativo di oltre 1.000 persone, e quindi sì, ci sono evidentemente da parte degli abitanti storici preoccupazioni legate alla viabilità e al nuovo traffico, oltre, e questo non lo dice l'articolo, ma lo diciamo, anche a quelle che potranno essere le capacità dei servizi esistenti ad oggi rispetto al numero di persone che vai a collocare. Con servizi intendo consultori, medicina di territorio, intendo anche asili, scuole materne, ma anche scuole elementari, medie e o superiori, perché comunque un migliaio di persone e forse più non è una cosa da poco, e soprattutto rispetto ai servizi sanitari la pandemia ha messo in evidenza in maniera forte e ha squadernato il problema della mancanza di medicina territoriale, quindi gli elementi che i comitati o che comunque voci critiche in questi anni hanno sollevato per criticare questo progetto che fonda tutto, insomma, sul numero di alloggi su metri quadri da destinare a funzioni abitative, non hanno certamente detto male, e quindi qui si rassicura subito dicendo che si rifà la viabilità, come a dire il traffico non ci sarà perché si rifà anche la strada, e la strada non l'avremmo rifatta senza la ristrutturazione della caserma, quindi il solito ricatto per cui senza l'operazione privata lo spazio pubblico va a decadere, e quindi grazie a chi lo ristruttura e a chi ci mette soldi e bla 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 bla. A marzo verrà adottato il piano, che poi dovrà passare il voto del Consiglio Comunale. I lavori dovrebbero partire a metà del 2022 per un investimento complessivo di 120 milioni interamente pubblico, tiene a precisare l'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, che poi aggiunge: costruiamo un nuovo pezzo di città alla luce dei principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Insomma, qui proprio la verità che si autoafferma e si cita da sola, perché si continua a parlare di sostenibilità sociale, economica, ambientale, e va bene, comunque lo dicono loro e ripetiamo, lo dicono loro, insomma, poi la realtà di certe operazioni urbanistiche l'abbiamo conosciuta già e quindi i dubbi restano legittimi, come ho detto. Investimento, ripeto, 120 milioni interamente pubblico per il social housing, che però sarà volano anche di altre funzioni. La città che vanno ad aprire in questo quadrante nord-ovest, come hanno detto, che ci sembra un po' per certi aspetti faccia ridere se non piangere, perché si sono susseguiti in questi mesi di pandemia le dichiarazioni sulla necessità di riportare abitanti nel centro storico della città, perché nel centro storico della città tutto muore, soprattutto il commercio di prossimità, e addirittura si è parlato di città fantasma, di paura di uscire la sera durante periodi di lockdown, perché senza turismo e senza quegli city users che in città non vivono ma transitano, appunto la città, il centro cittadino, era ed è ridotto a un luogo spettrale. Eppure, invece che riportare abitanti nella città storica e nel costruito, si continua a costruire, quindi consumando suolo fuori dalla città, e a portare forse un migliaio di abitanti in questo quadrante a sud-ovest della città, che a noi sembra che di tutto aveva bisogno tranne che di una riqualificazione, così la chiamano, di questo genere. Finiamo di leggere l'articolo, apriamo alla città, un luogo fino ad ora chiuso e impermeabile, compiendo scelte urbanistiche e progettuali che rispondono ai bisogni emergenti della fase post-Covid, per l'appunto, come ho detto. Invece portarli in centro, dove non c'è rimasto più niente e c'è solo Airbnb, tra l'altro vuoti, si portano fuori a scandicci. Un esempio di città giardino aperta e inclusiva, distribuita su un grande spazio pubblico centrale ciclopedonale, intorno al quale saranno organizzate tutte le funzioni di residenza, socialità ed economia urbana, come start-up e spazi di coworking e una grande piazza. Il progetto ruoterà attorno anche a un grande spazio centrale ciclopedonale, ci mancherebbe altro, o bisogna metterci in ciclopedonale, perché per dire che uno dove cammina può andare anche con la bicicletta, insomma, si chiama spazio ciclopedonale, perché se dici piazza è troppo poco, quindi aggiungiamo parole per fare più fuffa e più fumo. Che insomma, questo grande spazio ciclopedonale che legherà Viale Nenni con Via di Scandicci. I due poli saranno collegati anche da un'innovativa linea di trasporto pubblico integrata con la circolazione dei pedoni. Cosa sia non si sa, però è un'innovativa linea di trasporto pubblico integrata con la circolazione dei pedoni. Lungo il nuovo insediamento si alterneranno una serie di spazi pubblici. L'area sarà inoltre caratterizzata da una lunga fascia continua di verde. Verso Viale Nenni sarà concentrata la maggior parte del terziario, neoterziario e del ricettivo. Neoterziario per me è un termine nuovo, io non sono un addetto ai lavori, forse ci si riferisce agli spazi di coworking che ha già citato prima, ma insomma va bene, neoterziario. Sempre nell'asse centrale le case si alterneranno a edifici speciali che potranno ospitare start-up e spazi di coworking, e lo ridice per la terza volta in sostanza. A sud dell'insediamento le tre strutture della futura piazza Lupi di Toscana, l'ex palazzina di comando e i due edifici laterali saranno destinati invece ad attività culturali e sociali. Niente, credo che lo abbiamo sviscerato abbastanza, l'abbiamo letto tutto, l'articolo era questo, come ho detto è molta pubblicità, più che un articolo sembra un po' una riproposizione di dichiarazioni e operazioni e momenti di marketing legati a questa operazione che andrà avanti. Era però significativo perché appunto nel momento in cui, come segnalavo già dalla settimana scorsa, le retoriche nella stampa locale cominciano a cambiare, si parla meno di pandemia e si assumono un po' i toni del post-Covid, guardando al futuro quello che la giunta e l'assessorato all'urbanistica dentro un'area metropolitana, quindi comunque l'assetto della città resta un elemento se non del tutto prioritario, comunque certamente importante, il futuro è esattamente uguale al passato. Quindi è passata la crisi del Covid, secondo loro, cosa che è ancora è tutt'altro che da passare, però questo è quanto, si guarda avanti, si guarda al futuro e ci si guarda esattamente con gli stessi occhi del passato. Mi sembrava importante sottolinearlo e fare un po' un momento di discussione, di critica, in cui abbiamo citato elementi anche un po' ampi su un articolo che però riguarda una questione attuale e futura. Non solo, perché si parla anche di stadio, è sempre il 22 gennaio, lo stadio torna alla sfida tra Firenze e Campi, Gianni fa il mediatore, domani vertice tra Nardella, Fossi e il governatore per evitare lo scontro. Il governatore sarebbe il presidente della regione, che ora si comincia a chiamare governatore, come se fossimo in America, oppure se fosse una colonia. Per evitare lo scontro, l'ipotesi di un altro terreno per non ostacolare la nuova pista dell'aeroporto. E già nel titolo ci mettono questa questione dell'aeroporto, perché come qualcuno ricorderà, la cosa è già, insomma, l'abbiamo già detta varie volte, l'area individuata, offerta da Fossi ma anche dal proprietario, che è un giovane legato a Confindustria Prato, che possiede i terreni di Viale Allende, e sarebbe in conflitto con l'ipotesi della nuova pista parallela all'autostrada dell'aeroporto di Peretola, perché secondo quello che viene detto, la pista sarebbe monodirezionale, cioè tutti gli atterraggi e tutti i colli avverrebbero in direzione di Prato, passando praticamente sopra a questo ipotetico nuovo stadio. Siamo sempre nell'ipotetico, perché non c'è né lo stadio né il nuovo aeroporto. Onestamente, in tutta franchezza, mi auguro che non ci sia mai né l'una né l'altra opera, però insomma ci sarebbe un conflitto legato al rischio dei sorvoli neanche tanto ad alta quota proprio in quella traiettoria e direttrice. Quindi ecco che la mediazione di Gianni e di Nardella sulla questione dei terreni non è solo riferita al fatto che la Fiorentina potrebbe essere in qualche modo strappata alla città e alla sua sede storica, ma anche rispetto a una sorta di principio ordinatore che vede nell'aeroporto il centro delle trasformazioni future, ai noi. Con questo direi che per ora la stampa rassegnata fa una prima pausa, vi proponiamo una canzoncina per poi risentirci dopo la pausa musicale.
Tra motrici e sacrifici, finti amici tra matrici con gli amici. Siamo amici, ma che cazzo dici? Siamo amici, sì, ma poi quante ne dici? Falsi amici.
Abbiamo dato la vita per avere un'emozione. Galleggiano le idee come in infema un'impressione. La voce come il mitra spara fuori una canzone sulla storia infinita di una triste delusione.
Se. Ho visto il male, gli ho donato tutto e che rimane. Pinte chiare, finte gare, tinte rare. Legami stretti in riva al mare. Poi legami stretti e svelto. Puoi solo scappare, puoi solo salvare la tua bella faccia. Togli i panni all'uomo e vesti la minaccia. Resti solo, guardi il molo, mo che l'aria ghiaccia. La nuova pellaccia non ti scalda. Parli troppo e la tua lingua calda accusa il colpo e non ti guarda. Neanche il tuo riflesso ingordo che ti parla. Ti porgo l'alma dal porto, porto calma. Lama in bocca, tocca la tua salma. Un rintocco vuole un colpo a galla. Prendi sì da scrocca e manco vuoi pagarla. Pazza, adesso me lo dici. T'ho messo in mano i sacrifici, le radici. 10 falsi, tutti amici. Treni, salti e cicatrici. Volti stanchi, tramotrici. Nomi grondanti sopra le matrici. Sempre pochi ma felici.
Abbiamo dato la vita per avere un'emozione. L'abbiamo tra le dita stretta come un'illusione. La voce come il mitra spara fuori una canzone sulla storia infinita di una triste delusione. La pace non esiste, la calma tace, il cielo si ingrigisce. Vorrei sapere cosa preferisce. Quando è iniziato il film e poi svegliarmi se finisce. Sognando il modo per sciogliere il nodo che ci unisce. Non so quanto mi resta da vivere in sta vita disonesta. Non l'ho voluta ma purtroppo è questa. Mi sottofa la fila per capire ciò che ho in testa. Stiamo cercando pace, non finisce la tempesta. È la pioggia che mi bagna. stessa che accompagna. Lo sguardo triste come quando andavo alla lavagna. Setta la condotta, 10 in fotte, tutto cambia. Ciò che ho tenuto dentro ed essere diventata rabbia. Ed un pugno di sabbia, poi le sue labbra, abra, cadabra, la magia d'essere in gamba. Ballare su ste mine, giù coi samba, mo' di samba, bamba. Bomba, c'è una sonda che mi guarda. Un riso da Gioconda, mia seconda, mentre vago. Ci siamo ricuciti senza filo, ma col lago. Avete dato spago e mo lo spiezza Levandrago. In questo freddo russo del mio amore la zivago. Abbiamo dato la vita per avere un'emozione. L'abbiamo tra le dita stretta come un'illusione. La voce come il mitra spara fuori una canzone. Sulla storia infinita di una triste delusione. La pace non esiste, la calma tace, il cielo si ingrigisce. Vorrei sapere cosa preferisce. Quando è iniziato il film e poi svegliarmi se finisce. Sognando il modo per sciogliere il nodo che ci unisce.
Eccoci, rientriamo in voce dopo la pausa musicale e colleghiamoci con i Sicobas di Firenze e Prato per avere da loro e con loro un aggiornamento su quelle che sono le battaglie in corso con questo inizio di 2021, quindi più o meno quello che sta succedendo dall'inizio dell'anno ad oggi, un aggiornamento su quelle che sono state le loro lotte e vertenze. Li abbiamo visti impegnati davanti all'INPS per denunciare l'uso strumentale della cassa integrazione a vantaggio delle aziende più che dei lavoratori, tanto per cambiare. Li abbiamo visti impegnati in un'altra vertenza operaia alla Tech Sprint e tutto questo, diciamo, nella cornice, nell'ambito più ampio dello sciopero generale che è stato lanciato dal Sicobas e dallo Slaicobas per la giornata del 29 di gennaio. Quali sono, insomma, le caratteristiche di questa giornata di mobilitazione nazionale e chiaramente anche le difficoltà che non ci possiamo nascondere nel generalizzare uno sciopero che nasce da settori operai importanti che abbiamo visto in lotte significative un po' in tutta Italia, compreso il nostro territorio, ma che in altri settori, in altri ambiti, in altri comparti produttivi del paese probabilmente la presenza è scarsa o quasi zero e quindi, insomma, ci saranno anche delle difficoltà. Tutto questo con Sara, che salutiamo e facciamo gli auguri di buon anno, visto che è il primo intervento del 2021, con te appunto per fare un aggiornamento su tutto questo.
Ciao a tutti e auguri di buon anno anche a voi. E inizio da Tech Sprint, visto che comunque le cose sono tante su cui aggiornarsi. È una vertenza che abbiamo iniziato una settimana fa, in cui i lavoratori continuano, hanno lavorato fino a ad oggi sempre con lo stesso sistema delle 12 ore per 7 giorni per 1.100 euro di busta paga. E sono una ventina di lavoratori che hanno deciso di iscriversi al Sicobas e dal momento in cui si sono iscritti sono stati messi in cassa integrazione. Noi abbiamo iniziato lo sciopero la settimana scorsa e abbiamo deciso di andare anche all'INPS di Prato per denunciare questa situazione, ma non solo. Noi abbiamo fatto uno sciopero anche due settimane fa alla tintoria Fada per il problema della cassa integrazione, per cui a Prato ci sono delle aziende che utilizzano la cassa integrazione per continuare a sfruttare, per cui mettere in cassa i lavoratori sindacalizzati, chi si rifiuta di fare le 8 ore e far continuare a lavorare gli altri 12 ore per 7 giorni a settimana. E sappiamo bene che la cassa integrazione è stata pensata per sostenere quelle aziende che hanno avuto problemi per l'emergenza Covid, che sono rimaste chiuse, ma sicuramente non può essere un modo per risparmiare e lasciare a casa i lavoratori dal momento in cui gli altri fanno straordinari sistematicamente e gratuitamente. Questo è un sistema purtroppo appunto molto diffuso e per questo abbiamo chiesto all'INPS di costruire di aprire un tavolo e provare a costruire un osservatorio per riuscire a fare dei controlli su queste aziende che utilizzano la cassa integrazione impropriamente e sostanzialmente poi rubando soldi allo Stato per per continuare a sfruttare. Quello che, come diciamo ormai da 2 anni, sosteniamo è che in questo osservatorio ci debbano far parte anche i lavoratori, che appunto sono le persone che possono controllare quante ore si lavora e quali sono i turni di lavoro, che stanno in azienda tutti i giorni. E mentre invece purtroppo, come sappiamo, l'Ispettorato del Lavoro e l'INPS hanno molte difficoltà a avere un controllo sui nastri orari, cioè i turni di lavoro, perché i controlli sostanzialmente vengono effettuati una tantum, cioè gli organi di controllo si presentano in un'azienda ma non hanno la possibilità di controllare quali sono i turni di lavoro, perché ad oggi non è obbligatorio in Italia avere le timbrature, per esempio timbrare il cartellino, e per cui sostanzialmente poi molto spesso si trovano con anche le mani legate. Per questo ci stiamo immaginando di costruire un sistema che si fondi appunto sul controllo dei lavoratori stessi, su come si lavora in azienda, su quanti straordinari si fanno, per appunto andare poi ad analizzare come viene usata la cassa integrazione. E, per cui abbiamo fatto questa iniziativa alla sede dell'INPS, ha avuto un riscontro molto positivo, e ad oggi stiamo attendendo delle risposte da parte dell'INPS. Nel frattempo a TechSprint si è aperto un tavolo, venerdì abbiamo fatto un tavolo dove abbiamo riportato le nostre richieste, che sono contratti a tempo indeterminato, l'eliminazione del contratto di apprendistato che viene utilizzato all'interno dell'azienda, ovviamente fintamente, perché non ci sono corsi non ci sono corsi di formazione, non c'è nulla che preveda una formazione, ma questi contratti vengono usati ovviamente solo per avere sgravi fiscali, per pagare meno nelle buste paga, e quindi abbiamo chiesto che tutti i lavoratori vengano assunti a tempo indeterminato senza i contratti di apprendistato. Ad oggi attendiamo una risposta dell'azienda, ma è possibile anche che si ricominci a picchettare davanti ai cancelli. Vedremo come andrà. È possibile che poi dopo vedremo anche rispetto al 29 gennaio, il venerdì, che ci sarà lo sciopero generale, e per cui capiremo anche come muoverci in quella giornata. Come dicevi appunto, questo è uno sciopero generale lanciato dal SICOBAS e lo SLAI COBAS, e giustamente, come tu dicevi, non è semplice costruire uno sciopero generale a partire anche da comunque una effettivamente una settorialità in cui ci troviamo, per quanto comunque è differenziato. Appunto, noi a Prato siamo fondamentalmente all'interno della logistica e del settore tessile, in altre città ovviamente mantenendo la logistica come settore principale, ci sono vertenze anche nel pubblico impiego, all'interno della scuola, tra i lavoratori dello spettacolo, comunque piccole, certo non molto grandi, però piccole realtà che vanno sviluppandosi. Lo sciopero generale può essere un'occasione anche per andare a ricomporre un po' queste categorie diverse tra loro, ma che poi spesso si trovano con le stesse problematiche. Penso alla cassa, appunto alla cassa integrazione, per cui noi abbiamo denunciato l'uso improprio da parte di tante aziende tessili del pratese, ma purtroppo è una realtà che purtroppo la cassa integrazione è un metodo che dà grandi libertà ai datori di lavoro, per cui per esempio penso alla vertenza di TNT a livello nazionale, che ha visto uno sciopero di 3 giorni e come risposta da parte di FedEx TNT c'è stata una messa in cassa integrazione dei lavoratori. Si è deciso, diciamo, di costruire una specie di serrata, non bloccando i ritiri in tutta Italia, e quindi dal momento in cui si bloccano i ritiri, il lavoro non c'è, i lavoratori vengono messi in cassa integrazione. Ovviamente inutile ripeterlo, la cassa integrazione non è pensata per questo e non si può utilizzare come ritorsione rispetto a dei scioperi che vengono fatti su una filiera nazionale importante come quella di FedEx. I problemi comuni sono tanti, non solo questo, ma anche quello che sarà lo sblocco dei licenziamenti. Si parla di una ulteriore proroga, ma sappiamo che a un certo punto questa proroga non ci sarà più e tantissimi problemi sono stati causati dalla pandemia si andranno a riversare poi sui lavoratori. Per questo diciamo noi a Prato in particolare comunque svilupperemo la giornata del 29 principalmente sul settore tessile. Tutti i lavoratori saranno in sciopero, anche i magazzini della logistica, appunto anche legate a entrare in sciopero anche rispetto a delle vertenze specifiche che ci sono nelle aziende, ma principalmente la giornata del 29 si svilupperà rispetto al settore tessile e faremo una giornata in mobilitazione venerdì sulla campagna 8x5 che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti anche appunto a TechSprint, cioè 8x5 sono 8 ore per 5 giorni, e che è una cosa, sono 3 parole molto semplici ma che hanno delle conseguenze molto importanti su tutto il sistema. Per questo 8x5 non vuol dire solo lavorare 8 ore, ma vuol dire avere la malattia pagata, vuol dire avere le ferie pagate, vuol dire no a dei sistemi mafiosi che esistono nel settore tessile e ancora appunto una tre parole che significano molto anche rispetto a l'ipotesi che ci siano dei licenziamenti all'interno del settore, mentre appunto persone lavorano 12 ore per 7 giorni c'è chi forse rischierà di andare a casa. Quello che stiamo dicendo è una cosa molto semplice, anche sicuramente non originale, che è sostanzialmente lavorare meno per lavorare tutti, e quindi l'idea che se tutti i lavoratori sono liberi di lavorare 8 ore per 5 giorni il lavoro ci sia per tutti e quindi non sia necessario fare dei licenziamenti. Su venerdì 29 purtroppo visto che ci sono ancora in corso queste vertenze non posso darvi un appuntamento ad oggi preciso. L'idea di fare una biciclettata all'interno del macro lotto però purtroppo appunto anche se siamo molto a ridosso ancora non posso darvi degli appuntamenti precisi. Vi invito a seguirci sulla nostra pagina Sicobas Prato Firenze su Facebook per avere tutti gli aggiornamenti del caso. Spero di essere riuscita un po' a dare tutti gli aggiornamenti e a spiegare anche un po' cosa stiamo facendo. Ti ringrazio ancora per lo spazio che ci dai in radio e appunto io ripeto, per avere gli aggiornamenti seguiteci su Facebook. Ciao a tutti.
Sara, grazie mille, sei stata più che esaustiva, direi completa, e hai recuperato abbondantemente l'ultimo intervento del 2020 che era stato un po' stringato perché non avevi avuto tempo, e quindi invitiamo tutti e tutte a seguire la pagina social del Sicobas di Firenze e Prato per avere aggiornamenti non solo rispetto alle vertenze di cui abbiamo parlato ma anche per lo sciopero generale del 29. Grazie ancora e voi restate con noi perché giriamo pagina e cambiamo argomento. Questa settimana andiamo a cercare una notizia che di cronaca locale ne ha fatta direi zero, purtroppo, se non che insiste su un tema che invece nelle cronache corre e ricorre, che è quello delle alberature cittadine. Purtroppo le abbiamo viste continuamente attaccate e tagliate, e questa è la realtà delle alberature storiche, ma anche quelle non tanto storiche della nostra città. In tutti i quartieri praticamente la politica del verde cittadino è la stessa, quindi quella di rimuovere tagliando gli alberi più grandi e più storici, considerati solitamente pericolosi, un problema appunto annoso e ormai in discussione da almeno 3-4 anni nella nostra città, e sta succedendo anche in modo preoccupante e continuo nel quartiere 2. Abbiamo visto appunto segnalato da un presidio, da un gruppo di abitanti, cittadini e ambientalisti che in qualche modo si sono immediatamente mossi e mobilitati per tutelare quello che è il patrimonio arboreo della nostra città e in particolare del loro quartiere, segnalando come di consueto tutta una serie di aspetti, quello delle funzioni ecologiche che sono garantite dagli alberi e che quindi verrebbero a mancare, il rischio delle isole di calore urbano che ovviamente vanno ad aumentare rimuovendo alberature che fanno da schermo sia alle polveri sottili sia al sole, garantendo anche ombra, e con questo anche costruendo e creando delle zone di socialità urbana sempre più importanti, tenendo conto di quelle che sono la riduzione del verde pubblico e della fruizione sociale delle nostre aree metropolitane. Insomma, sono veramente tanti gli aspetti legati alla politica del verde e le conseguenze nefaste della politica comunale dei tagli, e quindi anche gli abitanti del quartiere 2, in particolar modo di Via Retina, con i quali siamo appunto collegati, sono lotte e iniziative significative dal punto di vista della nostra radio, che va cercando appunto quello che si mobilita e che in qualche modo si auto-organizza. Gli vorremmo dare la parola non solo per raccontare quello che io ho in qualche modo sintetizzato riprendendo le vertenze e le mobilitazioni in difesa del verde di questi anni, ma per sentire appunto dalla loro viva voce quelli che sono gli aspetti più critici di questa politica di tagli nel loro quartiere e tra i loro caseggiati, ma anche propriamente quello che è successo la settimana scorsa, quando, oltre a tutto quello che ho già detto, sottolineano gli abitanti e il gruppo di cittadini che si è mobilitato, le pratiche in qualche modo truffaldine e furbesche messe in atto dal Comune di Firenze e dalle aziende che hanno gli appalti per i tagli, che non hanno neanche comunicato per tempo in modo trasparente agli abitanti quello che sarebbe andato ad accadere alle alberature storiche. Anche questa una procedura in qualche modo senza democrazia e senza trasparenza, che va di pari passo con le conseguenze nefaste della politica dei tagli. A voi quindi la parola per sapere quello che è successo la scorsa settimana in Via Retina e più in generale quello che state vivendo nel quartiere con le alberature, nella cornice di una città che in quella parte di Firenze sta vedendo insomma muoversi degli appetiti preoccupanti per quanto riguarda la tranvia, per quanto riguarda le conseguenze del percorso tranviario proprio sulle alberature, per quanto riguarda anche l'ipotesi di una copertura o trasformazione dello stadio Artemio Franchi, che sappiamo in qualche modo per certi aspetti, come Radio Wombat abbiamo in qualche modo caldeggiato la ristrutturazione del Franchi, se paragonata a progetti di nuova edilizia e consumo di suolo alla Mercafir o a Castello o ancora a Campi Bisenzio, ma che comunque sembrano essere sempre appetiti immobiliari e operazioni affaristiche, quindi che hanno poco a che fare con la tutela del tessuto urbano e ancor meno della salute e dell'ambiente. Scusate la lungaggine di questa mia introduzione, era in qualche modo per fare così da cornice al vostro intervento. Sentitevi totalmente liberi, rispondete nei tempi e nelle modalità che più preferite. Siamo tutti e tutte orecchie.
Ciao Moma e ciao a tutti gli ascoltatori. Vi voglio raccontare una storia stasera. Vi voglio raccontare una storia un po' triste. Immaginatevi di svegliarvi la mattina, aprire la finestra o uscire e non vedere più gli alberi che c'erano davanti a casa vostra. Così, improvvisamente, magari 10, 20, 30, un parco, anche solo uno a cui eravate affezionati. Niente, più niente, il deserto. Alberi piantati magari dai nostri nonni, che hanno visto crescere i nostri nonni, che sono cresciuti con i nostri genitori, vissuti con noi, però non con i nostri figli. I nostri figli non li vedranno mai, men che meno i nostri nipoti. Ecco, questo è quello che noi vogliamo trasformare. Questo incubo lo vogliamo trasformare in un sogno. Vorremmo piantare più alberi invece di abbatterli. E non credo che una città senza alberi sia possibile. Pensate per esempio a uscire e trovare i mezzi di trasporto bollenti, oppure pedalare sotto il sole, oppure fare una passeggiata fra strade di cemento e basta, solo cemento, solo palazzi. Magari portare i bambini in un parco? No, ah no, il parco non c'è più. Un non parco, un grigio pubblico. Prendo a prestito un detto. Chiesero a una persona come fare a risolvere il problema dell'inquinamento e l'altra persona gli rispose: vedrai che gli umani, gli uomini sono intelligenti, troveranno una soluzione, una tecnologia per riparare il danno ambientale e l'inquinamento. E invece quella persona gli rispose: no, questa cosa super tecnologica c'è già. Non è una cosa, è un albero. Ora invece le cose serie. Gli alberi sono ossigeno, sono salute, sono vita, sono ombra durante le estati torride ormai. Sono sicuri perché da millenni sono nelle nostre città, resistono al vento, agli eventi climatici estremi, anzi ci riparano da questi. Sono robusti, stabili, resistenti, sono belli. Sono veramente belli e arricchiscono anche il valore catastale delle abitazioni. Ecco, vogliamo solo vederci chiaro negli atti dell'amministrazione, nell'operato, negli appalti. Abbiamo aperto una raccolta firme, che è importante, una petizione, trovate tutto sui social, trovate il bar La Vecchia Barriera. Al bar La Vecchia Barriera trovate la petizione, potete andare a firmare. Tra l'altro il caffè è buonissimo. Abbiamo aperto anche una raccolta fondi per autofinanziarci su Produzioni dal Basso, potete andare a vedere, contro l'abbattimento degli alberi in Via Retina, ma in generale nel quartiere 2 e in tutta Firenze. Ciao Moma, ciao a tutti e buona vita agli alberi.
Allora, grazie Yuri per questo presagio di città deserto, senza alberi, spelacchiata e anche senza memoria, perché giustamente ci ricordi come gli alberi, insomma, abbiano visto crescere probabilmente i nonni e i genitori e invece non vedranno i nipoti. Però una domanda così per fare l'avvocato del diavolo: il comune e gli uffici per il verde, quando tagliano gli alberi, non raccontano di andare verso una città deserto, ma ci raccontano di togliere le piante malate per fare posto soprattutto a nuove piante. Quella delle nuove piantumazioni è proprio un racconto che prosegue spedito nelle cronache locali, dove si susseguono continuamente articoli corredati da foto dove gli assessori al verde pubblico e non solo fanno le nuove piantumazioni con gli operai, insomma è un continuo di questi articoli, quando invece appunto non c'è mai traccia degli abbattimenti e dei tagli, se non in conseguenza di qualche presidio degli abitanti, di qualche momento di tensione, come ricordiamo quelli che accaddero in Viale Corsica ormai quasi 2 anni fa, e nello stesso tempo, insomma, quando eventualmente sono accompagnati da denunce o problematiche legali. Cosa rispondete come presidio e come comitato a questo tipo di racconto del comune e
cosa prevede, diciamo, il progetto per Via Aretina? Sono stati abbattuti questi, ma...
È proprio così, Moma. Per noi, per me, è propaganda. Saremo tutti contenti di avere nuovi alberi in città. Nuovi alberi in aggiunta a quelli che già ci sono. Purtroppo invece si abbatte in maniera indiscriminata alberi sanissimi, belli, forti, che non hanno problemi di stabilità, non creano problemi di sicurezza e si ripiantano cespugli. Siamo tutti d'accordo, credo, chiedi a chiunque, è d'accordissimo ad abbattere alberi pericolosi, malati, storti. Però purtroppo non si tratta di questo, c'è un piano peggiore. La nostra proposta credo sia logica. Non abbattete alberi sani, piantatene di nuovi. Dobbiamo costruire qualcosa, un'infrastruttura, una strada, un parcheggio. Lo facciamo accanto all'alberatura, accanto al verde e non in sostituzione del verde. Purtroppo c'è un piano di interessi economici, clientele, corruzione, eccetera. E poi importantissimo secondo me, secondo noi, dovrebbe essere importante per tutti, condividere le scelte, non alzarsi la mattina e non trovare più un'alberata, un parco, condividere le scelte con i cittadini, almeno del quartiere, almeno della zona, almeno della via. Nessuno ha mai condiviso niente. Qui si prendono decisioni unilaterali dalla mattina alla sera senza avvertimento. Credo siano tutte cose condivisibili da tutti i cittadini. Non credo che questa amministrazione sia stata eletta per fare questo. Creiamo democrazia vera.
Yuri, siamo d'accordo, diciamo tutti, quello che hai detto e quello che dici sembra essere la cosa più ovvia e lapalissiana, ma evidentemente non è così per l'amministrazione, quindi creiamo democrazia vera, è il tentativo anche nostro come Stampa Rassegnata in Radio Wombat, e quindi per ora grazie su questa, diciamo, raffica di avvenimenti e notizie che riguardano gli alberi e sui quali probabilmente ci dovremmo tornare, non per passione ma per obbligo, perché appunto è importante sapere quello che succede e cosa ne pensano gli abitanti, non solo gli amministratori, che invece hanno sempre grande spazio nelle cronache. E proprio ringraziando ancora Yuri e tutto il presidio degli abitanti di Via Aretina e del quartiere 2 contro l'abbattimento degli alberi, che hanno orora parlato per chi si fosse collegato adesso, chiudiamo la trasmissione di questa settimana con un altro articolo che insiste sulle questioni urbane, urbanistiche, sul disegno della città, sul futuro, sulla vision, e lo prendiamo anche questo da Repubblica, esce per l'appunto proprio in questi giorni, è il giornale di lunedì, appena poco prima della diretta della nostra trasmissione, un articolo che parla di un, diciamo, di un concorso promosso dall'università per progettare la città post-Covid, pensare spazi sostenibili e rigenerare ex caserme con nuove funzioni. Del Re e Meucci nasce un modello capace di rispondere ai nuovi bisogni. Non sarà un caso, abbiamo aperto con la trasmissione con la notizia, sempre da Repubblica, sulla caserma ex del Lupi di Toscana, in quel di Scandicci, vicino all'ospedale di Torregalli. La chiudiamo con questo per andare a segnalare non tanto tutto l'articolo, ma diciamo la fine dell'articolo, dove si evince da chi ha vinto il concorso più che cosa pensino i giovani o anche solo i giovani architetti, ma cosa pensa chi li ha premiati in base appunto a chi e dove ha dato il premio, perché d'altronde tutti gli articoli e nel dettaglio tutti i progetti non li possiamo conoscere, però possiamo sapere dal giornale quello che ha vinto. Terrazze, parchi urbani e palazzi, i giovani architetti immaginano Firenze. Questo è l'articolo, quello è il titolo, quello che invece ho detto prima era il sottotitolo. lo vado appunto a leggere sulla fine, perché tante sono le dichiarazioni, soprattutto affidate appunto alle parole del re Meucci, quindi assessori, quindi giunta, quindi forza politica maggioritaria dentro Palazzo Vecchio. È inutile dire più di così. E vediamo la fine. A vincere chi è stato? È stato il progetto Share Your Green, che evidentemente la traduzione è semplice: condividi il tuo verde. Non ci interessa chi ha vinto. La proposta consiste in un'applicazione, quindi siamo nell'ambito, diciamo, della condivisione intesa anche propriamente in senso informatico, quindi un'app per la condivisione di giardini o spazi all'aperto tra privati per contrastare gli effetti psicologici negativi legati alla mancanza di spazi verdi, promuovere gesti di solidarietà e rapporti di buon vicinato, limitare il sovraffollamento di parchi e giardini pubblici, nonché dare la possibilità ai privati ospitanti di incrementare la qualità delle proprie aree verdi mediante un sistema di incentivi e buoni sconto. E chissà che qualcuna di queste idee non possa anche realizzarsi. Ecco, ovviamente c'è la funzione del concorso, è quella poi di raccogliere delle idee che potrebbero addirittura trasformarsi in progetti concreti e reali, e ha vinto questo concorso. Di fondo una applicazione, tanto per cambiare, perché quando si dice giovani si deve parlare per forza di cose, di informatica, di informatizzazione, di web e quindi di telefonini smartphone e applicazioni. E l'idea poi alla fine in che cosa si risolve? Tanto per cambiare, prima di tutto da notare, perlomeno dal mio punto di vista, che si fa un concorso sulla città post-Covid e poi vince un'app dove si dovrebbe mettere, immaginiamo, in collegamento chi ha il verde e chi invece lo cerca, quindi chi offre e chi cerca, come nel più normale dei mercati, quindi io ho una cosa e la do, quell'altro la cerca e la chiede, qui non ci sarà la mediazione del denaro, anche se poi in qualche modo il denaro attraverso un sistema di sconti e incentivi immaginato o proposto, questo non sappiamo bene se è più immaginato e proposto da coloro che hanno organizzato il concorso o da chi ha presentato l'applicazione, ma quindi si mettono in collegamento chi ha il verde e chi non ce l'ha, cosa che probabilmente avrebbe fatto comodo quando la pandemia c'era, quando il sistema di lockdown ha rinchiuso in casa persone che il giardino, il verde non l'avevano, ma neanche il balcone, e chi invece ce l'aveva, e insomma diventò famoso i video che avevano erano stati girati dai vicini, che in qualche modo facevano vedere la famiglia Renzi che giocava a pallavolo nel suo sontuoso giardino, quando invece insomma in tanti appartamenti sappiamo qual è la situazione, non c'era neanche lo spazio per un po' di privacy per fare la didattica a distanza. Questa è la realtà concreta, d'altronde, che poggia sulle diseguaglianze sociali, ma appunto più che andarle a limare si vanno a consolidare, perché non solo l'applicazione mette in collegamento chi ha il verde e chi non ce l'ha, ma si pensa addirittura poi di premiare chi ce l'ha il verde, quindi ce l'ha già, di premiarlo dandogli facendogli degli sconti o dandogli degli incentivi per ampliare il proprio verde. Siccome l'ha messo a disposizione, lo premiamo così, assumendo comunque in questo modo, andando a dimostrare che evidentemente questo verde manca o è insoddisfacente, e quindi anziché lavorare per il verde pubblico si lavora per incrementare il verde dei privati, che poi un giorno, una volta incassati gli incentivi, chi li obbliga ad aprire le porte dei propri giardini? Chi lo sa, potrebbe sempre succedere. Certo, non sarà lo scopo di chi mette a disposizione eventualmente il proprio giardino o la propria corte quello di incassare un incentivo per poi dopo non aprirla più, però può sempre succedere. Quindi che senso avrebbe investire comunque risorse pubbliche in verde privato, che è per definizione poi controllato dai privati? Queste sono le grandi idee che vengono fuori anche dai concorsi, e invece il verde pubblico subisce la sorte che anche Yuri ci ha raccontato e che tutti e tutte noi vediamo intorno alla città. Laddove c'è o c'era, si continua invece a consumare suolo per cemento, che siano appartamenti o altri tipi di funzioni. Ovviamente non tutte sono uguali, però a fare da padroni sono le funzioni che poi il mercato in qualche modo assorbe o crede di poter assorbire, quindi essenzialmente uffici, alberghi, patrimonio ricettivo o abitativo. e si taglia, si sbanca, si pensano progetti sontuosi, lussuosi o impattanti, e non solo nel centro cittadino ma anche nelle sue periferie, e poi se manca il verde pubblico si chiede a qualcuno che ce l'ha di aprire la porta di casa, e se lo fa gli diamo anche qualche incentivo invece che pensare a un verde pubblico che sia diritto universale di tutti e tutte, compresi quelli che di soldi per pagarsi il verde non ce l'hanno. Beh, con questo direi che abbiamo detto tante cose. Purtroppo la città che si disegna nel futuro sembra molto 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 simile a quella che avevamo conosciuto prima della pandemia. Questa porta o questa finestra di opportunità che la pandemia è sembrato a molti osservatori poter aprire nelle coscienze popolari, ma anche nelle amministrazioni e nelle forze politiche, ci sembra che forse avrà lasciato scavato degli effetti nella gente comune, nelle classi popolari e tra i lavoratori, ce lo auguriamo, perché nelle amministrazioni sembra proprio che non sia accaduto niente di nuovo. A tutti e a tutte voi un ringraziamento dalla Stampa Rassegnata, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!